E con 3, 2, 1, go! Benvenuti alla Radio Non Un Frigo.
Ma buongiorno!
Ciao Michi, come va?
Biccio,
bonjour! Buongiorno a tutti gli amici ascoltatori, 101 e 300 FM con la solita formula 618, dove Linea Radio si occupa di questa frequenza di FM e 1806 gli amici di Antenna 1 Rock Station di Fiorano, con i quali collaboriamo da oramai più di 2 anni a questo progetto in FM. Siamo anche nel web, ci potete ascoltare ovunque voi siate sui vostri smart device. Questa mattina, cara Michi, grazie per aver invitato questo ospite speciale, parliamo di un argomento che a me sta veramente molto a cuore, perché è un argomento veramente, purtroppo, molto contemporaneo,
che
proviamo a sviscerare insieme all'avvocatessa Angela Ninzolli, a cui diamo il più cordiale benvenuto.
Benvenuto, grazie
ciao,
mille
Angela,
per questo invito. Grazie.
Grazie a te per essere qua e soprattutto grazie per il lavoro che svolgi tutti i giorni. Parliamo anche un attimo della tua attività professionale, che è un po', credo, il leitmotiv che ti lega a questa associazione che si chiama Non è colpa mia, di cui sei presidentessa.
Sì.
O presidente,
lasciami usare. Grazie mille.
Grazie a te. Senti, poi parleremo dell'evento di sabato 23, però vorrei intanto, se possiamo sfruttare questi primi minuti insieme, parlare di quella che è la tua attività di avvocato che si occupa fondamentalmente di diritto di famiglia, che è un argomento molto interessante.
Sì, è un argomento molto interessante, è una parte del diritto che spesso in realtà viene sottovalutato, nel senso che tanti colleghi purtroppo tante volte si improvvisano in questa materia. In realtà ho capito nel tempo che ci vuole molta esperienza, molta sensibilità, molta empatia e molto studio. Il diritto di famiglia comprende tutto quello che riguarda le separazioni, i divorzi, affidamento dei figli minori, ma anche minorie, quindi i procedimenti davanti al tribunale dei minorenni e quindi insomma tutto quello che ci sta intorno. E quindi non è una materia semplice e bisogna avere secondo me molta passione, anche perché insomma non è una materia che magari spesso, come magari può essere il recupero credito, voglio dire, hai a che fare con le persone e con la loro vita e soprattutto con la vita dei figli. Quindi io dico sempre, io ma anche le mie colleghe con le quali collaboro, diciamo sempre che i nostri clienti sono prima i figli, poi vengono la madre o il padre, a seconda di chi abbiamo, però il focus importante è la tutela dei minori e la ricerca, anche alle volte spasmodica, di trovare un accordo piuttosto che fare delle cause.
Questi anni di clausura dovuti alla pandemia ci hanno sicuramente fatto convivere con situazioni molto complesse, che dici Michi?
Sì, sono state proprio secondo me delle situazioni in casa non facili, perché eri costretta a stare, costretta o costretto, perché non sempre è al femminile il problema delle famiglie, ma può succedere anche appunto al maschile, nel senso che sia il marito o il compagno che è vessato da... E lì dovevi starci, mi ricordo che dovevi essere per forza lì, quando forse in periodi precedenti vado a lavorare, esco, vado a farla, cioè avevi modo di uscire, sfogarti.
E devo dire che non è una leggenda o luogo comune, ma il Covid ha aumentato a dismisura, ahimè o per fortuna, il nostro lavoro, nel senso che, e ripeto, non è un luogo comune, ma è verità, è oggettivo, le separazioni, i divorzi, comunque le divisioni anche a livello di convivenza sono aumentate a dismisura. Probabilmente io penso che il Covid abbia influenzato molto questo aspetto, perché ti sei ritrovato a vivere veramente H24
esatto,
con l'altro o con l'altra. E quindi lì o la va o la spacca.
Io molto laicamente credo che se c'è qualcosa che non va di grave nella famiglia, è opportuno che questo emerga quanto prima possibile, per evitare conflitti che, come dicevi prima, possono ricadere sulle spalle dei ragazzini o dei figli, che non sempre sono minori, voglio dire, non necessariamente sono piccini. Quindi sicuramente questo percorso non è del tutto, come posso dire, così sbagliato, anzi.
Concordo.
Forse è opportuno che ciò sia avvenuto. Però vorrei esortare chiunque ci stia ascoltando ad analizzare questa cosa, cioè pensare all'avvocato conciliatore anche come un consulente. Non necessariamente si viene da te con il documento di separazione piuttosto che valutazione, potremmo venire da te anche semplicemente per trovare una mediazione culturale,
certo,
o sociale su quello che è, diciamo, l'ambito di conflitto che in quel momento affligge la famiglia. E guarda che la pandemia può essere stato un motivo, ma credo che l'aspetto economico in realtà sia un po', come dire, il fondo, l'humus dentro cui tanti conflitti in famiglia cominciano a in un qualche modo a emergere e a farsi forti.
Quello sicuramente, perché il fattore economico è fondamentale. Cioè, spesso ci troviamo a fare delle separazioni con dei redditi veramente irrisori, e spesso le coppie stanno insieme perché non si possono permettere non tanto di pagare l'avvocato, ma di vivere separati, perché magari c'è un mutuo, perché magari prendono 1.300 euro al mese, quindi devi pagare un mantenimento, devi pagare un affitto, devi pagare il mutuo. Quello è...
Beh, già un deterrente importante, voglio dire, anche dal punto di vista culturale.
Però insomma, a volte ci si incattivisce.
Beh, l'amore non lo compri. L'amore non lo compri. Che...
No, certo, però...
L'amore col passare degli anni tra un uomo e una donna in un qualche modo cambia, no? Si evolve.
Allora. È che adesso è diventato talmente facile purtroppo separarsi che nel senso le persone, io ho capito che secondo me la prendono anche con leggerezza sia il matrimonio sia la separazione,
perché arrivano da te con il preambolo, cioè con la preparazione di attuare una separazione. Se venissero da te prima,
sì.
Dico da te come dai tuoi colleghi, certo, o comunque da chi si occupa di questi argomenti prima, la vostra associazione io credo che serva anche a questo, cioè a far atterrare anche conflitti che non necessariamente vanno in un'unica direzione, perché giustamente diceva Miki, non è sempre uomo su donna. Ma...
No, certo, assolutamente, sì. Ma infatti, guarda, ti dirò, c'è stata da poco tempo, insomma, una riforma procedurale a livello sia di diritto civile che di diritto procedura civile che di diritto procedura penale, la riforma Cartabia, penso che tutti ne abbiano un po' sentito parlare, che ha, tra virgolette, anche imposto proprio una mediazione familiare nei casi di separazione. È molto caldeggiata la mediazione, che non vuol dire per forza magari rimettersi insieme, potrebbe voler dire anche quello, ma può anche voler dire la coppia non è più coppia ma rimane genitore, e quindi si media, gli si insegna in sostanza a mantenere il rapporto di genitori,
di equilibrio,
esatto, per affrontare la separazione al meglio, nel caso soprattutto in cui ci siano figli minori.
Certo, senti, abbiamo già in un qualche modo aperto tanti argomenti, un fronte molto importante che è quello della relazione, dove credo davvero che nella relazione, quando a un certo punto alla tua partner o al tuo partner arriva a dire ti adoro, hai superato tutte le barriere. E guarda che ho preso questo aggettivo non a caso, perché tra un istante ascolteremo un pezzo musicale che si intitola proprio così e parla di adorare tutto dell'altro, che è un po' l'acquisto che fai nel momento in cui decidi di unirti con un'altra persona. Quindi bisognerebbe probabilmente fare un percorso di convivenza, come dire, fortemente ampio, prima di arrivare, te lo dice un divorziato, prima di arrivare a, no, a gestire un rapporto di coppia, e poi soprattutto prima di arrivare ad inserire quello che può essere un ulteriore elemento, figlio o figlia o figli che siano. Questa mattina, 8 novembre, cari amici, grazie per avermi procurato questa bella cosa.
Sì, bellissima.
È una storia, di fatto, una storia che succederà qui a Sassuolo il 23 novembre, un evento importante, si parlerà di violenza. Qui con noi questa mattina, presidentezza di Non è colpa mia, associazione che si occupa di questioni relative alla, diciamo, violenza
di genere, di parità genere. Di genere.
Angela Ninzoli, avvocato. Senti Angela, allora, dove nasce Non è colpa mia come associazione e quando?
Non è colpa mia nasce all'inizio del 2020, dopo un primo evento che abbiamo organizzato in realtà nel 2019 tramite i Lions e alcune mie amiche. E dopodiché è nata questa esigenza di creare un qualcosa che potesse dare voce e cercare di fare cultura. e abbiamo realizzato un nostro format, nel senso che abbiamo portato alla popolazione, quindi alla cittadinanza, un format composto da relatori, professionisti di un certo tipo naturalmente, ma interventi intervallati, scusate il gioco di parole, da performance teatrali. Abbiamo capito che questo binomio, insomma, può avere più effetto sulle persone, anche quando si parla di temi importanti, ma allo stesso tempo, permettetemi, pesanti dal punto di vista emotivo, quali la violenza di genere. Quindi diciamo che non è colpa mia, è nata proprio dall'esigenza di cercare di cambiare la cultura facendo buona cultura. E quindi abbiamo iniziato, siamo nate nel 2020 e dopo un mese ci hanno chiuso perché c'è stata la pandemia, ma non ci siamo fermate, nel senso che abbiamo organizzato degli eventi online, quindi in quel momento lì si poteva fare quello. Dopodiché abbiamo iniziato a fare degli eventi chiaramente in presenza, e diciamo che due sono gli eventi principali che tutti gli anni ripresentiamo, riproponiamo. Uno è Tutte figlie di Eva, che generalmente lo facciamo in occasione del mese di marzo, insomma nel mese dedicato alla donna, dove raccontiamo e portiamo storie di donne, e a novembre l'evento in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tutti gli anni, ormai questo è il quinto anno, perché dal 2020 lo facciamo, cerchiamo di analizzare e declinare la violenza in vari aspetti, nel senso che l'abbiamo fatta dal punto di vista chiaramente della vittima, l'anno scorso abbiamo avuto una testimonianza, dal punto di vista anche del maltrattante, e quest'anno abbiamo deciso di dedicare questo evento agli orfani di femminicidio. Perché comunque spesso poi ci si dimentica di loro, anche lo Stato ogni tanto direi che si dimentica di loro, e quindi abbiamo voluto, appunto, vogliamo provare, insomma, a dare voce a chi rimane. Il titolo dell'evento si chiama proprio Chi rimane.
Ti ascolto con molto interesse, anche perché dico non tutti i giorni capita, no? di poter riunire un parterre di personalità così importanti, poi magari li citiamo insieme, quelli che saranno i relatori del pomeriggio, no? Perché sarà 18:30 presso il Crogiolo Marazzi, a entrata libera, sabato 23, quindi avremo modo di ascoltare lo psicoterapeuta. Una cosa importante, Maurizio, dottor Maurizio Montanari, quanto incide, ne abbiamo accennato prima il blocco musicale, quanto incide l'aspetto psicologico nella, come posso dire, nell'arrivare a dire ok, vado e dichiaro, cioè vado e dichiaro il fatto, cioè mi sta succedendo questo, liberare la propria psiche dal blocco di dire no, non posso parlarne perché questa è roba che interessa la mia famiglia ed è troppo difficile per me dichiarare quello che sta passando, che mi sta succedendo.
Quello è un primo passo, cioè chi inizia ad andare dallo psicologo è un passo gigante, già quello. E infatti io dico sempre che io penso che di fianco al medico di base ci dovrebbe essere lo psicologo per tutti.
Io sono convinto.
Nel senso che dovrebbe proprio passarlo, come dire, la mutua, no? Perché tutti ne abbiamo bisogno. Il passaggio è molto difficile e sarebbe un gran riconoscimento, e tornando a quello che ho appena detto, se ci fosse lo psicologo fin da piccoli probabilmente potremmo salvare tante donne, in questo caso perché parliamo di violenza sulle donne, potremmo salvare tante donne dall'essere ammazzate, ma anche tanti uomini, tante donne dall'essere narcisisti, perché spesso si arriva a questi estremi, no, di femminicidi, ma perché dietro c'è una patologia. Non è assolutamente una giustificazione, intendiamoci, però spesso questi uomini sono narcisisti patologici che scambiano la donna per possesso, e insomma tutto quello che sappiamo.
Pensiamo che questo comunque è un fatto atavico, risale alla notte dei tempi, credo.
Certo,
penso
certo.
Che già nelle caverne, no, la convivenza tra uomo e donna, poi Dunque non dobbiamo limitarci a dire che l'immigrazione ha aumentato i fattori, diciamo, di disagio, le coppie,
no, secondo
che...
me no, c'era già da prima.
Io
credo che quello che tu hai detto sia molto importante, cioè il fatto di avere la consapevolezza del fatto e soprattutto che esistano persone, associazioni, sistemi, metodi per in un qualche modo, come posso dire, alleviare, no, l'annuncio. Perché è il fare outing su questa cosa, che io credo sia il vero... Cosa dici,
ma è una cosa, difficilissima,
blocco, no?
Cioè è una cosa... è molto complicato, secondo me, per una donna riuscire
a
staccarsi da...
Cioè, è difficilissimo, e anche quando vengono da noi, noi intendo i legali, poi non sempre riesce intanto a convincerle anche a denunciare,
esatto.
Perché quella è la cosa fondamentale, ma fai molta fatica a convincerle, e perché rimane il loro, e da lì il nome dell'associazione, è colpa loro.
Certo.
Cioè loro si sentono in colpa anche perché poi vai a parlare, capisci che hanno poi dei passati, dei trascorsi, per cui magari in casa il padre picchiava la madre, quindi per loro è normale.
Esatto, una cosa normale.
Diventa una cosa normale, e qua veramente non si parla di cultura extracomunitaria, no.
E poi nella stragrande maggioranza queste donne sono estremamente dipendenti da questa persona che...
Anche economicamente.
Esatto, è quello il problema, perché...
Anche quello, assolutamente, infatti... Si parla di violenza, ma la violenza non è solo fisica,
ma anche psicologica.
Psicologica, economica, e queste sono molto più subdole, perché la violenza fisica naturalmente la vedi i lividi, vedi le botte, vedi, ma la violenza psicologica e la violenza economica non le vedi.
Esatto.
Ce ne accorgi solo se, e allora lì torniamo a quello che dicevi tu, Claudio, se uno lo esterna, se uno lo fa outing. Diversamente le donne si vergognano.
Il filtro scolastico, porto in campo i figli a questo punto, dovrebbe avere la sensibilità di capire quando un bambino magari a scuola non ha più la stessa, come dire, resa, no? La stessa performance legata allo studio, cercare di indagare le ragioni per cui il bambino arriva tardi, mal vestito, non più in regola con quelli che sono i crismi, diciamo, a cui era abituato. Ecco, io credo che ci siano degli indicatori,
sì,
che possono iniziare un percorso di avvicinamento a, no?
Sì.
Ad andare a bussare a quella porta e dire cosa, sì, succede, magari.
Sì, sì, infatti la scuola, cioè gli insegnanti hanno anche il potere di segnalare una situazione, servizi
sociali. Era questo
sociali,
che stavo chiedendo.
Assolutamente, ecco. Sì, sì. A me è capitato di avere dei clienti che si sono ritrovati in tribunale per i minorenni perché la scuola ha fatto segnalazioni, perché o il bambino o la bambina faceva atteggiamenti di un certo tipo, anche sessuali a scuola, piuttosto che trasandato, oppure dai temi, dai disegni. Gli insegnanti, la scuola è fondamentale in questo. Delle volte se ne accorgono, delle volte non se ne accorgono, e questo però...
Parliamo di conseguenze. Uomo che viene riconosciuto colpevole di violenza psicologica, fisica, eccetera, sulla propria compagna o sui propri figli o magari sulla suocera, perché poi, voglio dire, stiamo estendendo questo argomento, dobbiamo farlo a tutti i componenti del nucleo familiare inteso come tale, no? Che tipo di pene deve scontare qualora venga riconosciuta la sua colpevolezza, responsabilità? Ci sono,
sì,
strumenti piccini,
sì,
oggi.
Sì, no, adesso in realtà già da qualche anno è stato introdotto quello che tutti avrete sentito, il codice rosso. È una legge che ha portato anche alla creazione di nuovi reati e all'inasprimento di alcune pene. In realtà il codice rosso direi che sia del 2018, se non erro, scusate, perché io faccio civile e non sono una penalista.
Certo,
siamo due mondi, figurati, no, siamo due mondi completamente separati, però anche ultimamente, anche con la riforma Cartabia di cui ti dicevo prima, ci sono stati comunque degli inasprimenti anche dal punto di vista delle pene, ci sono dei termini più brevi anche a livello processuale, quindi insomma si sta cercando, cioè, gli strumenti ci sono.
Cioè, anche lì vale il terzo grado, cioè fino al terzo grado di giudizio, ah, beh, quello per forza, perché quello il diritto romano insiste,
è il nostro diritto.
Che è una cosa tremenda, se ci pensi, perché in quell'intertempo.
Sì.
L'uomo comunque braccialetto elettronico, non so,
sì, beh, sì, però fuori dal carcere,
no,
cioè,
beh, no, per questi tipi di reati ci sono le misure cautelari in carcere, cioè, sì, no, o col braccialetto elettronico, che sì, però abbiamo visto però che
non è che funzioni molto bene,
non funziona troppo, oppure altre misure cautelari che sono o il carcere o i domiciliari.
Però già prima di un omicidio questo, cioè già il fatto di sì,
sì, oddio, non vorrei dire,
guarda, dopo l'omicidio, cioè,
perché c'è, per esempio, c'è, può esserci l'ammonimento, no? Okay. Che è una sorta di una sorta di predenuncia, adesso, certo, scusate se
non
vorrei dire sì in modo laico, perché non è il mio campo, quindi non vorrei dire cose non esatte, però sostanzialmente con l'ammonimento diciamo che il questore è come se in senso così tirasse un po' le orecchie, no, al maltrattante, al violento, e dopodiché alla seconda avvisaglia è finita, cioè nel senso che
misura cautelare vera
subito
e propria.
Esatto.
Questo mi rallegra da un certo punto di vista, perché ero convinto che ci fosse proprio una sorta di, non so, liberi tutti fino all'ultimo grado di giudizio, prescindendo dalla gravità. Esatto. Però abbiamo la fortuna di tra gli ospiti, il parterre che avete invitato alla giornata, diciamo, di cui si parlerà in modo estensivo di questo argomento, anche con terminologie tecniche, ripeto, presso il Crogiolo Marazzi, 18:30 sabato 23 novembre, ci sono anche vicequestore, ci sono responsabili di settori anche della politica, che comunque hanno una loro incidenza. Poi ne parleremo dopo il break musicale, perché anche la politica ha il suo peso in tutta questa storia. Questa mattina, cara Angela, cara Michela, cari amici ascoltatori, ho scelto per voi, sai che questo è il dominio musicale è molto maschilista, no?
Sì, è suo.
Il dominio tecnologico nelle mani di Biccio. Tutto quello che riguarda invece nel generale, per cui il nostro vero direttore è l'amico.
Ecco, quindi, abbiamo già rimesso in pari. Benissimo.
Vedi che abbiamo noi uomini la convinzione di essere governanti, in realtà siamo governati. Questa mattina vogliamo porre l'accento su un evento che fra un paio di settimane si terrà qui al Crogiolo Marazzi a Sassuolo, alle 18:30, esattamente il 23 novembre. Angela, stavamo parlando, diciamo, un po' di tutto quello che è l'insieme di attuazioni legate al mondo, purtroppo, della violenza di genere, e stavamo entrando nel merito dei relatori, diciamo, che quel pomeriggio ci intratterranno e parleranno tecnicamente di questi temi. Abbiamo tra gli altri ospiti anche la dottoressa Paola Elisa Rossetti, che è responsabile del settore politiche sociali dell'Unione del Distretto Ceramico. È molto importante, dicevamo prima del blocco musicale, che la politica sia attiva in questo senso, cioè metta a disposizione quanti più strumenti possibili affinché associazioni come la tua e ovviamente liberi cittadini possano avere un porto di attracco, un porto di approdo certo. Conosco la dottoressa Rossetti, persona molto in gamba, e sono certo che sarà, come dire, il via per ulteriori cose. Questa serata sarà l'inizio di un lungo percorso.
Sì, noi con la dottoressa Rossetti in realtà è qui da meno di un anno, direi, ma siamo entrate subito in sintonia con l'associazione. E lei è la responsabile del settore politiche sociali, è anche la nostra, diciamo, come referente, diciamo, del centro antiviolenza Tina, che è un centro antiviolenza appunto istituzionale che copre l'Unione del Distretto Ceramico, e col quale ormai posso dire che collaboriamo da anni, nel senso che, come dicevo, i nostri eventi sono sempre a scopo benefico, e attraverso la vendita dei nostri gadget noi cerchiamo di aiutare altri enti, altre associazioni che poi diciamo nel concreto operano. Quindi abbiamo la fortuna, secondo me, di avere a Sassuolo questo centro antiviolenza che copre appunto un territorio molto vasto. Essendo istituzionale, naturalmente hanno dei fondi, ma chiaramente insomma quello che possono. Quindi noi abbiamo già per il terzo anno facciamo questa raccolta fondi per loro, e ripeto, sempre in stretta collaborazione con la dottoressa Rossetti.
Nello specifico caso avremo gadget fabbricati, creati da
sì.
Martina Mammi.
Esatto.
Brava artista, bravissima artista. Quindi sì. Diciamo quello che sarà ricavato della vendita di questi suoi prodotti, ribadisco, andrà a favore del centro antiviolenza Tina.
Che ricordiamo dov'è il centro?
Sì, il centro antiviolenza è a Sassuolo in via Adda 50. È collegato al numero antiviolenza nazionale, l'1522. E ripeto, copre tutto il distretto, quindi i comuni del distretto, ed è sostanzialmente ASL, quindi tutte le donne possono accedere, hanno degli assistenti sociali, ci sono degli psicologi, ci sono delle avvocatesse che danno consulenze, che possono aiutare e che insomma possono sostenere le donne che si rivolgono a loro, che subiscono violenza, ma mettono anche in sicurezza le donne. Cioè nel momento in cui le donne decidono di scappare di casa, loro sono in grado di metterle in albergo, metterle nelle case. Quindi è un centro di violenza a tutti gli effetti. Ripeto, siamo molto fortunati perché sul nostro territorio è uno dei pochi che esiste a livello istituzionale, quindi è in via Adda 50 a Sassuolo.
Quindi nella zona, diciamo, del...
Di fronte, posso... Dove c'è Avis? Facciamo pubblicità, certo. Di fronte alla Coop Mezzavia, sono di fronte proprio.
Dove c'è l'MD.
Esattamente.
Sì. Dove c'è l'MD.
Fianco l'MD,
Il nuovo supermercato.
Sì, così guarda, li abbiamo detti tutti i supermercati, esatto. Siamo a posto.
Esatto.
Abbiamo altri due ospiti importanti. Questo pomeriggio, il 23 novembre appunto, la dottoressa Maria Rita Pantani, sostituto sì. Procuratore del Tribunale di Reggio Emilia, e il dottor Mario Paternoster, vicequestore aggiunto, dirigente della squadra mobile della Questura di Modena.
Sì, allora la dottoressa Pantani è un PM del Tribunale di Reggio Emilia e il dottor Paternoster appunto il vicequestore. Diciamo che appunto l'insieme, no, di questi relatori vuole dare una sorta di come dire, quadro completo di quello che succede quando purtroppo questi bambini o anche ragazzi rimangono orfani di femminicidio, cioè appunto magari hanno un genitore vivo in carcere, ma l'altro genitore, spesso il 90% dei casi la madre, è stata uccisa dal padre. Quindi diciamo che per chiudere il cerchio dei relatori, no? La dottoressa Pantani è un PM, quindi si occuperà, diciamo, dal punto di vista giuridico e pratico, direi, di quello che può succedere, no? Per gli orfani, e il dottor Mario Paternoster, ma anche la dottoressa Rossetti, è il pezzo dopo, no? Cioè nel senso, quando i bambini o i figli di fatto rimangono da soli, allora dopo intervengono la polizia e i servizi sociali per cercare di capire qual è la situazione migliore per il futuro di questi bambini, che non è detto che sia comunque la famiglia di uno dei genitori, ma potrebbe essere anche una comunità, perché dipende anche tante volte dal contesto in cui,
certo,
dall'età, dal contesto, da tutto un insieme di fattori, ecco, quindi insomma questo è un po' il quadro.
Senti, per rafforzare il messaggio e però per mitigare anche un po' l'ambiente, avete pensato di inserire, lo dicevi tu prima, anche un'attività, diciamo, di spettacolo, di intrattenimento col gruppo Kinesfera, condotto da Roberta Barra, una grande artista della nostra città, persona squisita con cui abbiamo collaborato tantissimo. 5 attori e ballerini faranno performance live.
Sì. Esatto.
Intervallando, immagino, gli interventi.
Intervallando gli interventi, sì. Come dicevo prima, appunto abbiamo capito che questo format arriva di più alle persone, perché parlare di questi argomenti, che sono argomenti comunque molto anche emotivamente pesanti, tra virgolette, no? Quindi avere degli attori che in un qualche modo, non voglio svelare niente perché sarà molto toccante. Roberta stavolta si è superata, devo dire, perché è lei che studia e scrive poi quelli che sono i monologhi degli attori. E parlare di orfani sarà tosto, secondo me. E in più, appunto, quest'anno abbiamo anche questo corpo di ballo di Kinesfera insieme a questi cinque nostri attori, attrici, quindi sarà, secondo me, molto, molto emozionante.
Sarà con te a moderare la serata la tua collega, l'avvocatessa Simona Fiandri.
Sì.
Che immagino, voglio dire, si occupi anche lei di questo argomento all'interno dell'associazione.
Sì, sì, siamo peraltro, oltre a essere prima mia amica, siamo anche studio insieme e quindi collaboriamo anche io e lei, anche dal punto di vista non solo associativo, ma anche lavorativo, occupandosi anche lei a 360 gradi di diritto di famiglia.
Noi abbiamo, credo, esaurito il tempo. Salterei sì. L'aspetto ricette per
no,
l'argomento
sì,
che abbiamo trattato.
Lasciamo stare questa
sai,
volta.
Angela, una...
Ah, scusami, sì, ci prego. Tenevo solo a dire che abbiamo il patrocinio, perdonami, del
sì,
comune
certo.
di Sassuolo. Abbiamo il patrocinio del Lions Club di Sassuolo, ma abbiamo il patrocinio anche del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena e anche della Marazzi Group.
Bene, questo
ottimo.
È importantissimo.
Ci tenevo, scusate, a precisarlo.
No, no, è giusto, è giusto.
Come media partner Linea Radio, la radio della
esatto,
città.
Esatto,
esatto. La vostra radio, è la radio
esatto.
dei cittadini. La radio di tutti coloro che hanno qualcosa da dire. E la radio non è un frigo, è il contenitore, lo dice il nome stesso, dove noi non facciamo invecchiare nulla.
Esatto.
Tutto
teniamo
transit,
il fresco,
teniamo
tutto,
il fresco tutto e cerchiamo che tutto rimanga in equilibrio. È stato un vero piacere averti qui con noi stamattina. Ripetiamo il luogo, la venue, diciamo, di questo evento. Sabato 23 novembre. Alle 18.30
al Crogiolo della Marazzi.
È un evento in cui si parlerà dei bambini che purtroppo risultano orfani per violenza. Di fatto è la violenza che ha portato questo loro status. Ci saranno relatori di grande qualità, ci sarà Angela Ninzoli che insieme a Simona Fiandri modererà la serata, Linea Radio accompagnerà l'evento, l'ingresso è libero, l'abbiamo già
sì,
detto.
Ingresso
sì,
ingresso libero.
Molto importante anche acquistare le creazioni artigianali di Martina
esatto.
Mammi, il cui ricavato andrà direttamente al centro antiviolenza Tina. Angela, grazie.
Grazie a voi.
È stato
davvero,
un vero onore, un vero piacere. 1522 è il numero unico antiviolenza. Non è importante scriverlo, però magari è interessante saperlo. 1522. Ringrazio Biccio Gherardi che, come sempre, magistralmente ha curato la parte tecnica, la mia storica socia della radio, non è un frigo, Michi Ferri.
Ci risentiamo domenica mattina in replica alle 10.30.
Da Chicco Casolari è tutto. Ricordatevi che l'amore vince sempre. Vi regalo a questo proposito un brano musicale, cari amici ascoltatori, di Spandau Ballet. Ho scelto per voi una grandissima hit degli anni 80-90, la famosa Milano da bere, dove si parlava di cose diverse. Ma da loro l'EP forse più importante, abbiamo scelto per voi, per salutarci questa mattina, Gold.